Noi torniamo al luglio del 1976, perché era in quel mese, in quei giorni, che usciva per la casa editrice Savelli, in una collana dal titolo programmatico Il pane e le rose, un romanzo firmato non dagli autori ma dai protagonisti, Rocco e Antonia, e con un sottotitolo quantomeno curioso: Diario sesso-politico di due adolescenti. 50 anni dopo, Porci con le ali ha superato i 3 milioni di copie, è stato tradotto in tutto il mondo, ancora oggi non smette di vendere, con Bompiani che ne cura ciclicamente le nuove edizioni. Un libro nato come provocazione, come una sorta, no, se vogliamo, di sasso che venne lanciato nello stagno di un'Italia in cui la libertà sessuale era ancora un terreno minato, e che poi divenne invece il romanzo di formazione di un'intera generazione, un romanzo quindi che ha compiuto 50 anni e del quale non potevamo che parlare con Lidia Ravera, coautrice del libro insieme a Marco Lombardo Radice, che noi di Alphaville conosciamo bene, visto che qualche anno fa, insomma, ci siamo anche così potuti avvalere della sua collaborazione per una serie, ma magari ne parliamo dopo. Buongiorno, ben ritrovata da Alphaville, Lidia Ravera.
Buongiorno, buongiorno.
Eccomi allora, qua. Lidia, noi abbiamo letto diverse sue dichiarazioni in merito a questo libro e a questo anniversario, e lei ha anche scritto e detto che non ha mai riletto Porci con le ali, no? Eppure un libro che le torna addosso in continuazione. Allora viene da chiedersi com'è stato convivere per mezzo secolo della propria vita con Porci con le ali.
All'inizio bruttissimo, perché io il successo non lo volevo, non sapevo cos'era, mi dava anche un parecchio fastidio sia a me che al mio coautore Marco Lombardo Radice, che purtroppo non è più tra noi da molti decenni. E quindi all'inizio fu tremendo, perché fui portata in trionfo dalla cultura che io chiamavo borghese e che non mi interessava per niente, anzi della quale ero una furibonda antagonista. E d'altro canto invece venivo scaricata dai miei compagnucci della sinistra extraparlamentare. La collana Il pane e le rose nasce proprio da un giornalino militante che io avevo fondato a Milano qualche anno prima, che diceva: dateci pane ma dateci anche rose, che era un po' l'anima umanitaria e umanistica di una cultura peraltro operaista come quella della sinistra extraparlamentare negli anni 70. Quindi l'inizio fu un disastro e la presi malissimo. In più il mio coautore partì per il Libano con Médecins Sans Frontières levandosi dall'agone. Io rimasi da sola a difendere un romanzo che non nasceva come romanzo ma come pamphlet sulla liberazione sessuale, deciso in seguito a un'inchiesta che facemmo nei licei romani, nelle scuole medie romane, sul livello di liberazione sessuale e anche di capacità di non cascare in certe trappole. Scoprimmo che i ragazzini ancora pensavano che l'omosessualità era una malattia e decidemmo di fare questo libello. Poi io, malmene incolse nei secoli, decisi di farlo come diario perché fosse meno noioso, visto che era rivolto ai nostri fratelli minori. E io immaginavo stanchi di pamphlet, di riunioni, di volantini, perché tutto stava cominciando a finire. Iniziava la seconda metà degli anni 70, che avrebbe poi portato al disimpegno programmatico degli 80. Quindi un esordio pazzesco. Adesso tutti mi trattano da icona, che mi fa un po' ridere, però sicuramente non mi dispiace. Però all'inizio quelli che, forse i genitori o i nonni di quelli che oggi mi incensano, mi tirarono i pomodori, e io questo non riesco a dimenticarlo.
Eh sì, difatti poi riguardando e ripercorrendo un po' la storia, no, editoriale di questo testo e della sua ricezione, emerge proprio, no, un doppio binario. C'è da un lato un grande entusiasmo dei lettori più giovani, ma l'ostilità di gran parte invece del mondo della politica, anche come lei diceva della sinistra extraparlamentare alla quale eravate più vicini. E ad esempio ci fu anche Goffredo Fofi, no, che le scrisse una lettera con la la quale stroncava ferocemente questo romanzo, insomma. Ma lei, quando ripensa a quegli anni, sicuramente c'è la sofferenza, posso immaginare, di una ragazza che si ritrova appunto, no, in mezzo al fuoco nemico e al fuoco amico, in un certo senso.
Sì, furono anche gli anni 70, anni meravigliosi, anni del femminismo, della differenza, nel quale si poteva trovare un grande conforto intellettuale e anche politico, perché scoprivi di essere infilata dentro dei cliché e potevi con le altre lottare per liberartene. Quindi anche un ricordo come anni pieni di illusione di farcela. Eravamo convinti che prima o poi avremmo messo in piedi una società migliore, con rapporti tra uomini e donne che non fossero di possesso, di gelosia, di sporcizia, ma fossero di completarsi a vicenda, avendo due sguardi diversi che valevano uguale, non uno lo sguardo maschile e tu dietro a cercare di imitarlo. Quindi sono stati anche anni belli. Io ho un ricordo del femminismo, che poi non è un ricordo perché io continuo a essere femminista, non mi è diminuita di un millimetro quella fede. Quindi furono anche anni eccitanti. Se li immagino paragonati a questa morta gora che stiamo attraversando, in cui sembra che niente cambi mai, vai in piazza, non vai in piazza, non cambia niente, urli Free Palestine, non lo urli, non cambia niente, vai in piazza contro la violenza, contro le donne, e non cambia niente. E allora è dura, tutto questo non cambia niente, almeno alla mia età è pesante, perché pensi, allora io non vedrò una società cambiata.
Ma secondo lei si può identificare un momento? Secondo lei si può identificare un momento in cui si è inceppato qualcosa? Perché per l'appunto l'impressione è che si fosse un po' sulla rampa di lancio, diciamo così, no? Verso un cambiamento che potesse modificare la cultura patriarcale, e poi in realtà continuiamo un po' a scontrarci, no? con queste strutture. Ma cosa è andato storto? È possibile identificarlo? Sono, immagino, tanti elementi.
Sì, sono tanti elementi. Per la sinistra sicuramente il terrorismo, la deriva terroristica non ha aiutato, perché contro il progetto d'epoca di stringere un'alleanza tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che io immaginavo come un'alleanza sui principi, il Vangelo e il Capitale non sono due libri che litigano, sono due libri che si parlano. Io nella mia ingenuità pensavo che sarebbe successo questo, invece è successo che hanno rapito, ammazzato Aldo Moro, che tutto si è fermato, che ha vinto la strategia della tensione, che ci sono state le bombe sui treni a Bologna con centinaia di ferite, decine di morti, e siamo andati avanti così, tra un attentato e l'altro.
Certo che la cultura patriarcale però, diciamo, non è un problema che si riscontra o si è vissuto solo in Italia, no? Noi siamo in Svizzera, ma se guardiamo anche al di là dei confini europei, in quello che solevamo chiamare mondo occidentale, resiste con strenua pervicacia, no? Anche in quei paesi che non hanno vissuto il terrorismo.
Il patriarcato per adesso lo considero inamovibile, e finché non ci saranno due vecchiaie uguali per gli uomini e per le donne, voi sapete bene che questo è un tema che mi è caro, un po' per autobiografia, un po' per convinzione politico-culturale, finché non ci saranno due vecchiaie uguali di pari dignità per gli uomini e per le donne, non che gli uomini sono degli affascinanti signori e le donne sono delle mozzarelle scadute, finché non si arriverà a questo, vorrà dire che il patriarcato è lì ben insediato, che è l'universale maschile, che è la società a misura d'uomo, e noi siamo sempre le imbucate a una festa. Magari c'è un maggior numero di imbucate, ma è sempre quello, no? A me avere una donna presidente del consiglio per me non significa niente.
Certo, c'è bisogno di un cambio più strutturale. Io allora colgo l'occasione, Lidia Ravera, per ricordare a chi è all'ascolto che la serie alla quale accennavo prima, realizzata per la nostra Alphaville, è recuperabile online sul sito di Rete 2 e che aveva un titolo che la diceva lunga, ovvero Considera l'alternativa. E si parlava proprio di vecchiaia, di terza età, di uomini, di donne, di ageismo, di razzismo, tanti temi affrontati dalla penna acuta, brillante di Lidia Ravera, che ringrazio per essere stata con noi in diretta
quest'oggi. Posso farmi una piccola pubblicità rapida?
Prego,
Sta per essere nelle librerie rieditato da Bompiani nel quarantennale, questo sì mi sta molto a cuore, un mio romanzo in realtà nato come romanzo per ragazzine e poi invece ha avuto un'altra storia 40 anni fa, che si chiama Bagna i fiori aspettami ed è una riscrittura in chiave contemporanea delle Piccole donne della Olcott, che è un grande classico. E io lo modernizzo e faccio due romanzi. Uno, sembra un po' L'inseguimento della pietra verde, non so se ve lo ricordate, un
Sì.
romanzo d'avventura, e l'altro sembra un po' un giallo hard-boiled, ma è un grande gioco di specchi e mi sono divertita a reinventare le quattro piccole donne, Jo, Meg, Amy, Beth, le ricorderete, a reinventarle, metterle in panni moderni e fargli vivere delle avventure mozzafiato. Sono dei giocattoli, però mi sono molto cari. Siccome il 25 al 25 marzo saranno in libreria, mi faccio questo soffietto pubblicitario. Chiedo perdono e mi taccio subito.
Ma è perdonata, quando si tratta di libri, di bei libri, si danno dei suggerimenti, diciamo. Esistono le bugie bianche, esistono le pubblicità bianche, mettiamola così, Lidia Ravera.
Grazie.
Grazie per essere stata con noi e alla prossima occasione. A presto.
Grazie a voi, buona giornata.